Bene, riprendiamo con la seconda parte. Non poteva rimanere senza conseguenze quello che ha fatto Gesù. E infatti si scatena subito da parte dell'istituzione religiosa un attacco senza precedenti. Ed è importante per collegarlo, perché questa novità di Gesù, di questo mangiare senza lavarsi le mani, per noi, per la nostra mentalità, sembra un fatto secondario, un fatto irrilevante. Non è così. Vediamo cosa succede. Allora, abbiamo visto il capitolo 14. Ci sarà un'altra seconda condivisione dei pani e dei pesci in terra pagana. Nel mezzo, il capitolo 15 inizia così. Allora vengono a Gesù da Gerusalemme, la sede dell'istituzione religiosa, alcuni farisei e scribi. I farisei, il termine lo sappiamo, significa separati. Chi sono i farisei? Sono coloro che, osservando tutte le regole, le prescrizioni contenute nella legge, desiderano in qualche maniera avvicinarsi al Signore. Cioè, io attraverso una vita complicatissima, fatta di preghiere, di devozioni, di sacrifici, di regole, eccetera, mi separo dal resto della gente che non vive in questa maniera. Quindi io mi separo dagli altri per innalzarmi verso Dio. Nel Vangelo saranno i più feroci avversari di Gesù. Com'è possibile che questa gente tanto pia, perché erano persone pie, gente che pregava dalla mattina alla sera, continuamente tutto il giorno, gente che tutto il giorno scrutava la Bibbia, viveva di sacrifici, di regole, com'è possibile che questa gente non solo non ha riconosciuto in Gesù la condizione divina, ma gli si è rivoltata contro? Ma è chiaro, perché loro si innalzano per cercare di raggiungere Dio e non potranno mai incontrare un Dio che è sceso per avvicinarsi agli uomini. Ecco perché tra Gesù, il Dio che si fa uomo, e i farisei, gli uomini che vogliono raggiungere Dio, c'è assoluta incompatibilità. Quindi da Gerusalemme partono loro, gli avversari di Gesù, e gli scribi non sono gli scrivani, sono i teologi ufficiali, il magistero infallibile dell'istituzione religiosa. Gli scribi erano più importanti del sommo sacerdote e godevano di più prestigio perfino del re. Erano persone la cui parola, la cui sentenza era la stessa, gli davano lo stesso valore della parola di Dio. Allora da Gerusalemme scende una commissione composta dai teologi, dall'elite spirituale, e vediamo quale può essere il motivo tanto grande. Per quale motivo i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli anziani? Il termine tradizione appare 3 volte in questo brano, quindi significa che l'elemento portante, per tradizione degli anziani, si intende tutta quella serie di norme con le quali la legge di Mosè veniva poi spiegata e adattata alle esigenze che la vita di volta in volta presentava. Per dare autorità a queste tradizioni la si faceva rimontare a Mosè. Si diceva che Mosè sul Sinai aveva ricevuto 2 leggi, una quella scritta, i 5 libri della Bibbia, l'altra era stata trasmessa oralmente, quindi una scritta e una orale. Questa si chiama la tradizione degli anziani. E infatti qual è? Ci deve essere un motivo grave se da Gerusalemme esce una commissione a inquisire Gesù. Qual è il grande motivo? Infatti non si lavano le mani quando mangiano un pane. Ecco il grave motivo. Quindi non è una cosa secondaria il fatto di non lavarsi le mani. Il libro dell'Esodo così prescriveva l'alleanza tra Dio e gli israeliti: voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. I farisei prendono letteralmente questo invito e quindi trasferiscono nella loro vita quotidiana tutte le rigorose prescrizioni per la purezza rituale previste nella settimana nella quale i sacerdoti erano in servizio al Tempio. Nella Bibbia scritta non si trova questa prescrizione di lavarsi le mani. Uno contemporaneo degli evangelisti, Giuseppe Flavio, grande storico, scrive: essi, i farisei, hanno trasmesso al popolo numerose prescrizioni ereditate dalla dottrina dei padri che non si trovano scritte nelle leggi di Mosè. I rabbini però erano riusciti a inculcare nella gente questo comandamento di lavarsi le mani per la cui trasgressione era prevista la pena di morte. Quindi non è un fatto secondario, ma un fatto molto grave. Storicamente abbiamo un rabbi famoso, un grand'uomo, Rabbi Akiba, che quando fu incarcerato dai romani rischiava di morire perché la poca acqua che gli veniva data lui la usava per le abluzioni, per purificarsi le mani, anziché per bere. E quando i suoi discepoli insistevano perché bevesse, Rabbi Akiba risponde così: «Vengono condannati a morte coloro che non seguono le decisioni dei rabbini. È meglio che io muoia da me stesso piuttosto che trasgredisca il comando dei miei colleghi». Quindi il fatto di lavarsi le mani era rigoroso. Un intero trattato del Talmud prescriveva come andavano lavate queste mani. Era prevista la qualità dell'acqua, non poteva essere già stata usata per altri scopi, la quantità, 86 centilitri, e il tipo di recipiente, il bordo doveva essere liscio, senza solchi, e poi il lavaggio delle mani è valido soltanto se c'è il concorso della forza umana. Cioè, se io mi lavo a un ruscello, a una fontana, non è valido. Quindi devo farlo con le mie mani, e c'è tutto un rituale di come mettere la mano in modo che l'acqua coli, la benedizione che devo accompagnare. E quindi per loro quello che Gesù ha compiuto in questa condivisione dei pani, che ripeto raffigura l'Eucaristia, è gravissimo. Perché se la gente non si lava più le mani, non è un fatto igienico, è un fatto dottrinale. Significa che c'è questo contatto con Dio così, senza passare attraverso determinati riti, attraverso determinate condizioni. Ed ecco il contrattacco di Gesù. Ma egli reprocò loro dicendo: «E per quale motivo voi trasgredite il comandamento di Dio a causa della vostra tradizione?» L'accusa di Gesù è severa. Questi rappresentanti zelanti dell'istituzione religiosa, Gesù le denuncia che per imporre la loro tradizione trasgrediscono il comandamento di Dio, il comandamento dell'amore. Hanno imposto delle pratiche, dei rituali che non avevano nessuna radice nel messaggio di Gesù, e per far questo hanno trasgredito, cioè hanno ignorato il comandamento più importante. Gesù sta accusando che quelli che passano la vita scrutando le scritture in realtà sono proprio quelli che non le comprendono. E poi Gesù va avanti. Allora, abbiamo detto che per chi non si lavava volontariamente le mani per prendere il cibo era prevista la pena di morte. Allora adesso Gesù prende un esempio di pena di morte riservata a un comandamento. Dio infatti ha detto: «Onora il padre e la madre. Chi maledice il padre e la madre sia messo a morte». Questo comandamento ha bisogno di essere un po' spiegato nella nostra cultura, perché nella nostra cultura l'onore significa il rispetto o peggio l'obbedienza ai genitori, che a volte è una forma di non far crescere i figli. Sapete, ci sono delle persone anche adulte che vengono a volte a confessarsi e continuano con le formule imparate a catechismo. Senti che dicono: «Ho disubbidito ai genitori». Dici: «Quanti anni c'hai?» 32, era ora, figlio mio, cosa aspettavi? Cosa aspettavi? Quindi onore il padre e la madre non significa l'ovvio rispetto che bisogna, è dovuto ai genitori, ma a quell'epoca non c'erano mica le pensioni, per cui i genitori anziani erano a carico del figlio maschio, il primogenito, e costava mantenere in vita in maniera degna i genitori. Per cui onora il padre e la madre significa mantieni decorosamente in vita i tuoi genitori. Il disonore era farli stare nel disagio, nella povertà. Quindi questo significa il comandamento. Sempre nel Talmud si legge: «In che consiste l'onore al padre? Nel nutrirlo e vestirlo». Questo è il comandamento. Quindi Gesù contrappone a una regola da essi inventata, punita con la pena di morte, a un comandamento di Dio, questo sì punito con la pena di morte. Ed ecco l'affondo di Gesù, ricordate? Gesù denuncia che questi zelanti difensori della legge, questi custodi della tradizione di Dio, in realtà difendono soltanto i loro interessi. Il loro Dio si chiama convenienza, e per la convenienza sono pronti a tutti, anche ad uccidere il figlio di Dio quando si presenta. E in questo Vangelo, lo vedremo domani mattina, quando vedremo il brano dell'istituzione della cena eucaristica di Gesù, il riferimento. E in questo Vangelo la parabola dei vignaiuoli, ai quali il padrone manda gli operai, i suoi inviati, per ritirare il frutto della vite, questi li bastonano, li malmenano. Alla fine il padrone dice: manderò il mio figlio, di questo avranno rispetto. E cosa fanno i vignaiuoli? E Gesù si sta rivolgendo ai sommi sacerdoti. Dicono: questo è l'erede, ammazziamolo e noi prendiamo la sua eredità. Quindi è per interesse che Gesù è stato assassinato. E allora Gesù mette il dito sulla piaga. Voi invece dite: chiunque dice al padre o alla madre, ciò con cui ti dovrei assistere è sacra offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre. L'avidità dei sacerdoti del Tempio era proverbiale. I sacerdoti, quando vedevano una moneta, era come se vedessero un parente, si illuminavano gli occhi. Quello che non facevano per fare soldi, e avevano un fiuto particolare per i soldi. E si deve essere tramandata abbastanza questa tradizione, sono abilissime. Ebbene, cosa sono riusciti a fare questi? Mantenere in vita i propri genitori è impegnativo. Allora dicevano ai figli: come sta babbo? Sta bene, chissà quanto decampa, Mamma? Mamma anche sta benino, certo mantenere, sì. Guarda, se tu fai un'offerta al Tempio, non sei più obbligato poi ad assistere i tuoi genitori. Quindi tu calcola grosso modo quanto ancora dovrai impiegare per mantenere i tuoi genitori. 10.000 dracme, quella che poteva essere la moneta. Ecco, guarda, basta che ne dai 1.000 al Tempio e non sei più obbligato di assistere ai tuoi genitori. Per onorare Dio si disonoravano i genitori. E questa pratica era inculcata proprio dai sacerdoti del Tempio. Quindi Gesù mette il dito sulla piaga del loro interesse. E annullate la parola di Dio a causa... E Gesù prende le distanze. Gesù è ebreo, è figlio di quel popolo. Avrebbe dovuto dire: della nostra tradizione. Lui prende le distanze. È la vostra tradizione. È la denuncia tremenda contro l'istituzione religiosa che per proprio interesse contrabanda come volontà di Dio cose a cui Dio non solo non ha minimamente pensato, ma gli sono contrarie. Vedete, la pericolosità di Gesù, ieri come oggi, è che apre gli occhi alla gente. Il messaggio di Gesù è pericolosissimo. Perché non viene annunziato? Perché così poco si trova questo messaggio diffuso, divulgato? Viene da chiederselo. Quello che sto dicendo io oggi non è che è calato dal cielo o è frutto chissà di quale acrobazie, è a disposizione di tutti. Perché questo messaggio non viene annunziato? Ma è chiaro, perché è un messaggio che libera e rende indipendente le persone. Chi vuole dominare, chi vuole sottomettere, non annunzierà mai questo messaggio. Ed è un messaggio che apre gli occhi. Attenti! Molte cose che vengono contrabbandate come volontà di Dio non hanno nulla a che vedere con Dio. Quindi coloro che credono di difendere la parola di Dio, Gesù li denuncia di essere in realtà come quelli che la vuotano. Ed eccolo a fondo, citando Isaia, Gesù li chiama teatranti. Il termine greco è ipocrita, ma ipocrita a quel tempo non aveva la connotazione morale che noi oggi gli diamo. L'ipocrita era l'attore di teatro. Sapete che a quell'epoca gli attori nel teatro non recitavano con il proprio volto, avevano una maschera. Questo era l'ipocrita. Allora Gesù a questi zelanti custodi della tradizione, a questi difensori della dottrina, li chiama commedianti, siete dei teatranti. Ben ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Quindi è un teatro. Quello che fanno, queste esibizioni delle loro virtù, questi paramenti che indossano, questi apparati, queste cerimonie religiose, è tutta scena, è tutta scena. Dentro c'è il vuoto. E infatti a vuoto mi rendono culto insegnando insegnamenti che sono precetti di uomini. Gesù apre gli occhi alla gente. Attenti, non vengono da Dio queste cose. Tutto quello che diminuisce la libertà dell'uomo, tutto quello che causa di diminuzione dell'uomo, tutto quello che può provocare infelicità all'uomo non viene da Dio, perché Dio vuole il bene e la pienezza di vita dell'uomo. Ma il discorso è troppo delicato, perché Gesù si rivolga soltanto a questa commissione che è scesa da Gerusalemme. Allora Gesù allarga il discorso e scrive l'Evangelista: poi, convocata la folla, disse: ascoltate e intendete. Era tipico, quando Mosè si rivolgeva al popolo, usare la formula ascolta Israele. Allora Gesù, quello che adesso sta dicendo, non è soltanto frutto di una polemica con le autorità religiose, ma è qualcosa di vitale che riguarda tutta la gente. E Gesù, attenzione, che dopo questo brano dovrà scappare via. Dopo questo brano dovrà scappare via da Israele, dovrà rifugiarsi in terra straniera, perché Gesù la farà veramente grossa. Non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca, questo contamina l'uomo. Ma Gesù la sta sparando grossa, eh? Ai farisei e agli scribi, che lo hanno rimproverato di non imporre il lavaggio delle mani, Gesù con questa sentenza dice che non è quello che entra dalla bocca contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca. E come la mettiamo col libro del Levitico? Il libro del Levitico contiene diversi capitoli con tutto un elenco di animali impuri, di cibi che non si possono mangiare, e quello che entra nella bocca e contamina l'uomo. Gesù non è d'accordo. La Bibbia, almeno in quel libro, dice il falso. Non è quello che ti entra dentro che determina il rapporto con Dio. Voi sapete che avevano tutte quelle proibizioni di animali che non si potevano mangiare perché considerati impuri. Non è questo che determina il rapporto con Dio, ma è quello che dal cuore, il cuore e la mente, ti esce fuori. Questa espressione è scioccante, ripeto, alla fine Gesù dovrà scappare. Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli: sai che i farisei si sono scandalizzati sentendo questo? I farisei si scandalizzano. Sì, perché Gesù non sta toccando la loro tradizione, ma Gesù sta toccando la Bibbia, la parola di Dio, sulla tradizione degli uomini. E infatti i discepoli questo lo avevano capito, ci si poteva intendere. Ma se si incomincia a dire che anche un solo passaggio della Bibbia non è vero o non viene da Dio, voi capite che la crisi inizia, eh? Se si incomincia a togliere qui e a togliere là, c'è il rischio che tutto quel castello rischia di crollare. Affermare che quanto è prescritto dalla legge, dal libro del Levitico, sulle norme di purità non è valido, e questo suscita lo scandalo da chi? Da parte dei farisei, quelli che fanno dell'osservanza di queste regole il fulcro centrale della propria esistenza. Erano attenti in maniera maniacale a stare attenti che non entrasse nulla di impuro nella loro mensa. Per questo avevano istituito delle cooperative alimentari tra di loro, dove andavano a comprare i generi alimentari, per essere sicuri che nulla di impuro entrasse nella loro vita. La novità, quindi portata dalle parole di Gesù, è in aperto conflitto con quello che la Bibbia insegnava sulle leggi della purezza. Ma, ripeto, è grave. Se si accetta che anche uno solo di questi precetti non è valido, tutto l'edificio della tradizione religiosa crolla, e questo mette in subbuglio i farisei. Ed egli rispose. Per capire la risposta di Gesù bisogna comprendere che i farisei si consideravano la parte eletta del popolo. Loro dicevano: noi siamo le piante che il Signore ha piantato nel suo giardino. Sentite Gesù: ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio che è nei cieli sarà sradicato. L'affondo di Gesù è terribile. L'espressione pianta sradicata nella Bibbia viene sempre adoperata per quelli che erano considerati i più lontani da Dio, i pagani. I pagani saranno sradicati. Ebbene, per Gesù, i farisei, i santi di Israele, sono uguali ai pagani, non sono opera di Dio, ma vanno sradicati. E ciò che non è piantato dal Padre è piantato dal nemico, come Gesù ha detto nella parabola della zizzania. Il Padre semina quello che può portare frutto, il nemico invece semina la zizzania, cioè un elemento tossico che reca danno. Ed ecco l'invito di Gesù: liberatevi di loro. Letteralmente, lasciateli. Loro avevano un forte influsso sulla gente, determinavano il comportamento della gente, e l'invito di Gesù: liberatevi di loro. Fin tanto che voi date importanza, fin tanto che credete le loro parole, sarete sempre persone sottomesse. Liberatevi da loro. Mettiamo il contesto. Qui abbiamo la commissione di teologi, le persone più importanti di Israele, i farisei, le elite spirituali, quello che erano un esempio di comportamento. Venivano posti come esempio. Guardate i farisei, imitateli. Gesù, liberatevi di questa gente. Liberatevi da costoro. Perché? E qui l'affondo di Gesù è terribile. Uno dei titoli che i farisei ai quali ambivano era essere guide dei ciechi. Loro erano la luce e come luce si consideravano di essere guide dei ciechi. Sentite Gesù, sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Gesù dice, liberatevi da queste persone, queste autorità religiose, queste persone che sembrano tanto influenti dal punto di vista spirituale, sono dei ciechi e se voi li seguite finite nel disastro. Piccola parentesi, capiamo perché Gesù l'hanno ammazzato? Io 35 anni ormai che tutti i giorni leggo il Vangelo e sempre mi chiedo, ma come ha fatto Gesù a campare così tanto? Questo bisogna ammazzarlo subito, una persona del genere. Immaginate, c'ha i rappresentanti delle massime gerarchie religiose e Gesù dice, liberatevi da questi, se li seguite la vostra vita è un fiasco completo e bisogna ammazzarlo subito. E infatti, quando mi chiedo, ma come ha fatto Gesù a campare così tanto? Perché sempre si è dato alla latitanza. Quando c'era un pericolo in un posto, scappava. Alla fine di questo brano scappa e va in terra straniera. Ma quello che Gesù ha detto non ha scandalizzato mica soltanto i farisei. È fonte di scandalo anche per i discepoli. Loro si erano liberati delle tradizioni degli antichi, per cui prendevano il cibo senza lavarsi le mani. Ma oh, la Bibbia no. La Bibbia, quella non si tocca. Allora replicò loro al Pietro e disse, spiegaci la parabola. Che parabola? Ma dov'è la parabola? Gesù più chiaro non poteva essere Gesù. Gesù ha detto chiaramente, non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca, questo contamina l'uomo. Eppure per Pietro quello che Gesù ha detto è talmente sconvolgente, talmente sconcertante, che pensa che sia una parabola. Cioè che Gesù l'abbia espresso in una maniera un po' scura. Ma Gesù ha parlato chiaramente, senza far ricorso a nessuna parabola, ma affermare che la parola di Dio contenuta nel libro del Levitico non è valida, questo è incomprensibile per Pietro e per quanti come lui ritengono che tutto quello che è scritto nella Bibbia fosse espressione della volontà divina. Allora Gesù dice, fino a questo punto anche voi siete ottusi, il termine ottuso veniva adoperato per i pagani, quindi Gesù ai discepoli li tratta come i pagani. Visto che Pietro ha detto spiegaci un po' sta parabola, adesso Gesù parla in maniera triviale, usa proprio dei termini che più bassi non potevano essere, quindi per evitare che il suo messaggio venga compreso male, dice non capite che tutto ciò che entra nella bocca passa nel ventre e va a finire nella latrina? Usa proprio il termine cesso, latrina, un termine abbastanza volgare. Non è quello che ti entra che determina il rapporto con Dio. E questo pure è tra le forze della religione. Una delle prime regole che ogni religione mette è le proibizioni sul cibo. Quello che puoi mangiare e quello che non puoi mangiare. Il digiuno, l'astinenza, il fioretto. Perché? Si pensa che è quello che ti entra che determina il rapporto con Dio. Io vengo da una generazione ormai passata dove da piccoli nei nefasti catechismi che ci facevano ci veniva inculcato come positivo la pratica masochista del fioretto. Cos'era il fioretto? Rinuncia a qualcosa di buono per offrirlo al Signore. E questo qualcosa di buono nei miei ricordi avveniva sempre in questo mese, il mese di maggio, quando nella mia città Ancona aprivano i gelatai e il catechista, la suora, diceva offri il gelato alla Madonna. E io detestavo questa Madonna che aspettava il mese di maggio per mangiarsi i miei gelati. Ogni volta che ho voglia di un gelato, offrilo alla Madonna. Avrà fatto indigestione sta Madonna con tutti sti gelati. Ma pure ci si credeva, si pensava che erano cose buone. Si pensava che è quello che ti entra che determina il rapporto con Dio. Gesù libera da tutto questo. Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo contamina l'uomo. Non è quello che mangi quello che determina il rapporto con Dio, ma quello che esce da te. Ed ecco Gesù offre, numero 7, quindi il totale, indicazione di quali sono i comportamenti che si chiudono a Dio. È interessante, nessuno di questi comportamenti riguarda Dio. Abbiamo detto che con Gesù Dio si è fatto l'uomo, per cui quello che decide la riuscita o meno dell'esistenza delle persone non è il rapporto con un Dio, ma il rapporto con un uomo. Gesù non chiederà «hai creduto», ma ti chiederà «hai amato». Gesù non chiederà «sei salito al Tempio», ma chiederà «hai aperto casa tua al bisognoso». Gesù non ti chiederà «hai offerto a Dio», ma hai condiviso quello che avevi offrendolo agli altri. Allora Gesù adesso sta dando 7, numero 7 significa totale, indicazioni di comportamenti, e sono tutti atteggiamenti che nuociono all'altro. Dal cuore infatti provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le diffamazioni o le calunnie. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non contamina l'uomo. Ecco, con questa sentenza Gesù mette la parola fine alla religione, termine che non appare mai nei Vangeli. Per religione si intende quello che gli uomini devono fare per Dio. E con Gesù è iniziata la fase di accogliere quello che Dio fa per gli uomini. E non si chiama più religione, ma si chiama fede. Per avvicinarsi a Dio, l'uomo impegna le sue forze nell'inventare tecniche sofisticate, composte da rituali, da norme. Queste pratiche religiose tendono pian piano a svuotarsi del loro significato, ma nello stesso tempo diventano importanti nella vita della persona religiosa. Ebbene, Gesù dichiara fine di tutto questo, perché tutto questo non solo non permette l'avvicinarsi a Dio, ma serve a nascondere la cattiveria che si annida nell'intimo di ogni uomo. Quindi il rapporto con Dio non dipende da quello che entra, ma da quello che esce. E come dicevo, dopo di questo Gesù dovrà scappare in terra straniera, ma siccome tutto viene trasformato in bene, sarà in terra straniera dove Gesù condividerà di nuovo i pani e i pesci con la gente pagana. C'è un brano del Nuovo Testamento che mi preme fare, già da alcune domande fatte prima. L'Eucaristia, la cena del Signore, l'abbiamo in 4 versioni. In Matteo e Marco, in Luca e Paolo. E si rifanno a esperienze diverse, lo vedremo meglio domani mattina. Matteo e Marco si rifanno alla celebrazione in uso a Gerusalemme, Luca e Paolo a quella d'Antiochia, in terra pagana, dove per primi i discepoli di Gesù vennero riconosciuti come cristiani. Ebbene, nella prima lettera ai Corinti, nel capitolo 11, c'è il testo più antico dove si narra la cena del Signore. Ed è un testo, purtroppo, che manipolato ed estrapolato viene posto come intimidazione per mettere paura alle persone di avvicinarsi all'Eucaristia. Quante volte mi vengono persone angosciate perché il loro prete, il loro parroco, gli ha citato la frase che c'è scritta in questa lettera di Paolo: perciò chiunque mangia il pane o beve il calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Quindi abbiamo visto da una parte Gesù che offre il pane a tutti quanti, addirittura senza lavarsi le mani, lo vedremo ancora oggi. Dall'altra c'è Paolo che dice: chiunque mangia il pane o beve il calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Addirittura più avanti dice: chi mangia e beve senza riconoscere il corpo mangia e beve la propria condanna. Questo è un testo che è servito da intimidazione e ha impedito a molte persone ad avvicinarsi all'Eucaristia, perché non si sentono a posto, non si sentono in regola. Non sarà mai che mangio e bevo non qualcosa che mi dà vita, ma qualcosa che mi dà condanna. Una delle cose da fare è mai togliere un versetto dalla Bibbia e estrapolarlo dal suo contesto, perché gli si possono dare le interpretazioni più assurde, contrarie all'autore. Allora adesso vediamo il capitolo 11 della lettera di Paolo ai Corinti, vediamo a che cosa si riferiva. Rimane la validità di quello che ha scritto Paolo, ma vediamo a che cosa si riferisce. Scrive Paolo, il capitolo 11 della prima lettera ai Corinti, dal versetto 17. Mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi, perché vi riunite insieme non per il meglio, ma per il peggio. Sta parlando della celebrazione eucaristica. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea, il termine greco per assemblea è ecclesia, da cui deriva la nostra chiesa, ed è importante, è un termine laico. Assemblea significa un insieme di persone senza gerarchia. Quando vi radunate in assemblea, vi sono divisioni tra voi e in parte lo credo. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Come mai? Ciascuno, infatti, quando siede a tavola, comincia a prendere il proprio pasto e così una fame e l'altro ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare o per bere? O volete gettare il disprezzo sull'assemblea di Dio e umiliare chi non ha niente? Che devo dire? Lodarvi? In questo non vi lodo. Nei primi tempi, nelle comunità cristiane, l'Eucaristia non aveva l'aspetto rituale che poi prenderà nel tempo. Era una cena nella quale si condivideva insieme il cibo e la propria vita. Ebbene, a Corinzo cosa succedeva? Era una cena dove le persone facoltose mangiavano, bevevano e i poveri stavano a guardare perché non avevano niente da mangiare e da condividere. Quindi era un'Eucaristia dove quelli che avevano non condividevano, non facevano comunione con chi non aveva. Ecco lo scandalo che Paolo denuncia. Che razza di comunione è questa? Se voi dice mangiate e vi ubriacate e l'altro rimane affamato. E qui in mezzo, è una perla, è il testo più antico della cena di Gesù. Scrive Paolo, io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, è importante questo riferimento. La cena di Gesù è la risposta al tradimento. In Gesù si manifesta Dio che è amore e l'amore non ha altra forma di manifestarsi che non sia una comunicazione crescente e incessante d'amore. Anche quando riceve la violenza, la sua risposta non sarà mai di violenza, ma sarà d'amore. Quindi è importante, e lo vedremo anche domani, è importante che nella cena del Signore ci ricordiamo questo. È la sua risposta al tradimento di uno che sta a tavola con lui. Gesù, perché non ha cacciato via Giuda? Tu non sei degno di partecipare qui. Gesù sa che Giuda lo vuole tradire per interesse. Di nuovo, lui, Gesù aveva detto, non potete servire Dio e Mammona, l'interesse. Giuda ha scelto quale Dio servire. Allora tu non hai nulla a che fare con me, vattene, vattene. Perché Gesù non caccia Giuda dall'Eucaristia, ma addirittura lo tratta come l'ospite più importante? Nel Vangelo di Giovanni è commovente vedere il tentativo di Gesù di conquistare questo discepolo. Abbiamo detto che si mangiava tutti in un unico piatto e il pranzo iniziava così. Il padrone di casa prendeva un pezzo di pane, lo intingeva nel cibo, nella salsa, e poi lo offriva a chi? Alla persona più ragguardevole, alla persona più importante. Ebbene, nella cena cosa fa Gesù? Prende il pane, lo intinge, a chi lo dà? Lo dà a Giuda. Per Gesù Giuda è il discepolo più importante, perché è l'unico che rischia di perdersi irrimediabilmente. Anche Pietro lo rinnegherà, ma poi Gesù lo recupererà. E invece Giuda rischia di perdersi. Quindi ricordiamoci sempre che la cena del Signore è la risposta di Gesù al tradimento. Non è una cena per i perfetti, non è una cena per l'elite religiosa, per quelli che hanno superato i vari esami e sono ammessi alla cena del Signore. La cena è aperta a tutti, anche a quelli che vivono nel peccato. Allora, nella notte in cui viene tradito, ricordiamoci questo aspetto che domani sarà importante. Abbiamo fatto fare dal bravo Albino proprio una forma di pane, un pane, e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Abbiamo detto che nell'Eucaristia Gesù si fa pane perché quanti lo accolgono siano poi capaci di farsi pane per gli altri. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Vedremo meglio i dettagli domani mattina con Matteo. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Questo è il testo più antico, nell'anno 50-53, della cena del Signore. E riprende: perciò, e si ricollega a quello che ho detto prima, di quelli che mangiano, si ubriacano, e degli altri che invece stanno a digiuno. Perciò, chiunque mangia il pane o beva il calice del Signore in modo indegno, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Perché è colpevole? Perché mangi pane, ma non ti fai pane per gli altri. Gesù si fa alimento per noi, ma io poi devo essere capace di farmi alimento per gli altri. Lì in questa comunità c'erano alcuni che mangiavano il pane, cioè facevano di Gesù il loro alimento, ma non ci pensavano minimamente di farsi pane per gli altri. Questa per Paolo è la condizione dell'Eucaristia, e guardate che è valida anche oggi. Quante persone ancora partecipano all'Eucaristia per i propri bisogni spirituali, per le mie necessità, per la mia famiglia. Fate la prova nella preghiera dei fedeli. È un qualcosa da turarsi le orecchie. Dopo aver parlato di questo donarsi agli altri, di decentrarsi, l'Eucaristia non serve per centrare su se stessi, ma per aprirsi agli altri. Dopo aver invitato a farsi dono, c'è sempre la preghiera dei fedeli per la mia famiglia, per le mie necessità, per i miei bisogni particolari, quelli degli altri non me ne fregano, l'importante è che il Signore pensi a me. C'è un egoismo spirituale che fa sì che l'Eucaristia, ecco, sia a loro condanna. Sono andati lì per mangiare, per nutrirsi, ma non ci pensano minimamente di farsi nutrimento per gli altri. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice. Perché? Ed ecco, chi mangia e beve senza riconoscere il corpo, cos'è questo corpo? È la comunità. Vedremo domani che la comunità che accoglie questo pane diventa il corpo del Signore. Quindi chi mangia e beve senza riconoscere la dignità del corpo, mangia e beve la propria condanna. Quindi è chiaro, non si tratta di una denuncia che riguarda la morale, ma si tratta di una denuncia che riguarda la mancata condivisione di quello che si ha e di quello che si è. E quindi l'autore continua concludendo: perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a causa, perché non vi raduniate a vostra condanna. Allora l'Eucaristia è fonte di vita, ma per Paolo può diventare fonte di condanna, cioè di morte, quando uno pensa a nutrire se stesso senza nutrire gli altri. Nella vita del credente ci vuole questo equilibrio. Dobbiamo essere nutriti, ma per poi nutrire gli altri. Chi nutre soltanto se stesso alimenta la parte biologica, ma non la parte vitale, indistruttibile di se stesso.